Il commento del giorno è affidato a Stefania Carini, che intanto saluto perché è collegata al telefono. Buongiorno Stefania, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno.
Siamo arrivati con strombazzamenti vari all'ultima stagione di Stranger Things sulla piattaforma. Peraltro questo rappresenta per Netflix uno snodo, diciamo così, cruciale, perché Netflix ha fatto di Stranger Things un modello, a torto o a ragione, naturalmente poi sta a te valutarlo, comunque ne ha fatto anche un simbolo di un, come dire, di un modello produttivo, anche narrativo, no? Dopodiché è stato anche oggetto di interesse per tanti appassionati che si sono pure abbonati. E quindi, dopo 5 stagioni e dopo una decina buona d'anni, forse qualcosa di più in realtà, era il 2013-2014 mi pare, con la prima stagione, insomma abbiamo superato il decennio, adesso corre voltar pagina, per cui a 10 anni, a 12 anni da questa prima stagione, com'è cambiata, Stefania Carini, la TV, com'è cambiato lo streaming naturalmente e forse come siamo cambiati noi?
Sì, un po' come siamo cambiati noi, anche come è cambiato il contesto mediale, culturale. Sicuramente Stranger Things è stata una serie capace di essere molto lineare, nel senso ha creato dei personaggi interessanti, un mondo, una sua mitologia, ma allo stesso tempo non la possiamo paragonare a livello di scrittura e di complessità a un Trono di Spade o anche ad altre serie americane, non solo, che avevano cercato nella scrittura raffinata, nelle tante linee, trame narrative, la loro forza di qualità. Al contrario, in un certo senso, Stranger Things ha sempre semplificato molto, l'obiettivo è sempre stato chiaro, i personaggi erano molti, ma la linea narrativa era sconfiggiamo il mostro della stagione. Questo però ha creato allo stesso tempo, per la capacità anche di aggrapparsi alla nostalgia, una lettura, una serie intergenerazionale, capace cioè di coinvolgere i ragazzi di oggi, i bambini, ma anche i genitori, ma anche gli zii, e da qui l'enorme successo. Enorme successo anche però che è potuto scoppiare in questo modo proprio perché era su Netflix, cioè perché in contemporanea su tanti paesi tante persone di più generazioni hanno iniziato a vedere una storia che aveva magari queste 2 o 3 idee ad ogni stagione, molto dilatate, molto tutto creato attorno all'effetto wow, ma questo si sposava perfettamente con l'idea di streaming che avevamo, che è l'idea spesso del binge watching, cioè di avere tante puntate che io mi vedo quasi come se fosse un film. Però qualcosa sta cambiando, forse dovrà cambiare, anzi un po' è già cambiata anche con Stranger Things.
Allora, accennavi al binge watching, magari su quello arriviamo tra pochissimo. In effetti la serie poi adotta o ha adottato forse un metalinguaggio proprio in questa sua capacità, attraverso le immagini, le musiche scelte, la grana della fotografia, parlava attraverso le immagini ma parlava ad un pubblico preciso, utilizzava la leva della nostalgia. Allora, questo fenomeno Stranger Things rappresenta un modello e la sua fine è davvero un momento di svolta per la piattaforma?
Allora, sicuramente Netflix deve un po' capire se vuole diventare grande come i suoi personaggi. Allora, Netflix in realtà all'inizio ha puntato sulle serie di qualità alla HBO e poi ad allargato sempre di più lo spettro di quello che mandava in onda, proprio con l'idea di essere un buffet delle serie TV, dove tu potevi avere sia il caviale, diciamo, sia il toast. Il problema è che in questi anni abbiamo visto un po' troppi toast e poco caviale, spesso e volentieri. E poi l'altra questione è la nostalgia, che è stato un grande trend di questi anni. Non so quanto potrà andare avanti, soprattutto perché secondo me qua ci troviamo di fronte sia una nostalgia sicuramente di un periodo, gli anni 80, di un certo tipo di film, di serie TV, di videogiochi, eccetera. Però vedendolo, soprattutto in quest'ultima stagione, soprattutto per noi europei forse, ma non solo, anche per una parte degli americani, ecco, è come se ci fosse la nostalgia per un certo eroismo americano, Noi sappiamo benissimo in Stranger Things da che parte stare, non ci sono dubbi, evidentemente dall'altra parte c'è un mostro, quindi è facile stare dalla parte dei ragazzini. Siamo dalla parte degli americani. Ecco, in questo momento storico non è così facile identificarsi in maniera così diretta con quel punto di vista lì. Ed è anche vero che forse Stranger Things un po' di crepe di questo idealismo ce le fa vedere. Io rimango sempre un po' perplessa quando vedo in questa serie fantasy, dove quindi ci dovrebbe essere molto, tutto dovrebbe essere molto più legato ai superpoteri, alla magia, agli incantesimi, a tutto quello che vogliamo di quel genere lì. Ecco, io quando vedo come e quanto usano le armi da fuoco questi ragazzini, mi dico che forse certe cose che vedevo io nei generi americani fanno parte in effetti di una cultura che mi sembra sempre più distante da noi europei. Quindi questa nostalgia forse alle volte è un'arma a doppio taglio, siamo un po' sdoppiati di fronte alla visione di quest'ultima stagione, almeno per noi europei, se vogliamo, o il ricordo di un'America e di un cinema che non c'è più, ma non possiamo e non può nemmeno Netflix andare sempre avanti ripetendo quello che non c'è più, bisognerà trovare strade nuove.
Tra l'altro forse va anche sottolineato che gli Stati Uniti di oggi vivono con nostalgia quel che è stato negli anni Ottanta e anche forse qualche anno più avanti per quel che gli Stati Uniti sono oggi, anche sotto il profilo sicuramente politico. C'è una questione tecnica, vi accennavamo poco fa, lo streaming com'è cambiato dal binge watching al quale tu facevi riferimento a quelli che sono di fatto appuntamenti natalizi.
Assolutamente, e qui si vede che sta cambiando qualcosa, nel senso che Netflix aveva fatto del binge watching la sua forza. Il binge watching però si basa proprio su una dilatazione delle idee, su una semplificazione anche delle linee narrative, tutto il contrario di quello che la grande TV di qualità ci aveva abituato, proprio perché la visione, come dire, quasi come fosse un film lungo, faceva gioco alla piattaforma, ma non fa più gioco così tanto. Perché? Perché si sono resi conto che la cara e vecchia TV, perché mandava in onda le puntate una settimana dietro l'altra, una settimana dopo l'altra? Perché in questo modo, con un titolo forte, tu avevi un'intera stagione di appuntamenti fissi, il tuo titolo poteva, come dire, essere raccontato e vissuto dagli spettatori e visto evidentemente e crescere nel tempo con gli spettatori. Il binge watching brucia tutto spesso in poco tempo. Con Stranger Things non è stato così, è un grande fenomeno, ma con molti altri titoli vengono bruciati in poco tempo. Ecco che allora con quest'ultima stagione, guarda caso, non c'è più il binge watching, ma davvero l'appuntamento, il grande appuntamento, prima quattro puntate a fine novembre, poi il 26 dicembre e il primo gennaio. Sono gli appuntamenti natalizi tipici della grande TV. E quindi torniamo al fatto che, insomma, quella TV, la capacità della TV era quella di sposare il tempo degli spettatori. Il poter avere tutto e subito non aiuta così tanto, soprattutto se vuoi tu e far tornare il tuo abbonato, che sennò vede le puntate uno o due giorni e poi magari smette l'abbonamento.
Ma poi te la immagini l'indigestione di caviale, tutto e subito, insomma non è sostenibile.
Caviale non si può.
Non è davvero sostenibile.
Non si può, un poco alla volta, tutto, sempre.
Stefania Carini, grazie per essere stata con noi, ci risentiamo grazie prestissimo. A voi.